Alla fine della scorsa puntata ci siamo occupati di Ricoeur, o meglio delle obiezioni che Grunbaum rivolge alla ricostruzione ermeneutica della psicoanalisi operata da Ricoeur. Come ricorderete, secondo Ricoeur, l'oggetto della conoscenza psicoanalitica è solo quella parte dell'esperienza analitica che può essere detta. Solo ciò che può essere detto e raccontato. C'è una residua ambiguità se l'oggetto dell'esperienza analitica sono fatti che possono essere detti e raccontati o semplicemente il racconto di fatti anche non necessariamente accaduti. In questo caso, l'oggetto del logos, del dialogo, della cura, della logoterapia, della cura attraverso le parole, che è la terapia analitica è un esempio di cura attraverso le parole, l'oggetto di questa cura sarebbero solo parole. Le parole dette dal paziente all'analista e forse l'insieme del loro dialogo. In ogni caso, Ricoeur, sulla base di queste affermazioni, trae le seguenti conclusioni. E siamo in fondo a pagina 24. Da ciò Ricoeur trae le seguenti conclusioni. 1. L'abbiamo già letta, ma la rileggo ovviamente. Diversamente dai fatti, tra virgolette, comportamentali della psicologia scientifica, di nuovo le virgolette, perché si cita Ricoeur, i fatti della psicoanalisi non sono in alcun modo fatti appartenenti ad un comportamento osservabile. Di cosa tratta allora la terapia analitica e anche la teoria analitica? Di fatti che vengono detti, ma non di comportamenti osservabili. Per esempio, il fatto che uno si alzi tutte le notti per controllare se il gas è aperto o chiuso e che la sua vita sia rovinata da questo e che tutte le fidanzate lo abbiano lasciato perché entravano in ansia a causa di questo comportamento, bene. Questi fatti comportamentali, in quanto tali, non entrano nella pratica analitica. Certo, entrano nella pratica analitica i discorsi su questi fatti, ma mi astengo qui da commenti, anche se a me pare ci sia una differenza tra un paziente che narra di questa sua ossessione compulsiva per il gas spento e acceso e effettivamente lui tutte le notti fa queste cose, oppure i discorsi di un paziente che narra le stesse cose, ma si può acclarare in modo indipendente che lui non si alza tutte le notti per fare questo, c'è solo il racconto. Va bene. In ogni caso, contento Ricoeur, contenti tutti. La seconda conclusione di Ricoeur, la II, la seconda conclusione, ultime due righe di pagina 24, è la seguente. L'esame empirico, caratteristico delle scienze fondate sull'osservazione, come le scienze naturali, aggiungerei, non può avere alcun ruolo nella ricostruzione ermeneutica della teoria freudiana. L'esame empirico, difatti, controllabile, almeno in linea di principio, da tutti, non ha nessun ruolo nella costruzione ermeneutica, dove qui costruzione forse è una cattiva traduzione di Costruct, il termine inglese usato da Grumbo, che vuol dire interpretazione, anche se effettivamente interpretazione ermeneutica è una bella ripetizione. In ogni caso si tratta di questo, che se tu adotti un'interpretazione, una ricostruzione ermeneutica della teoria freudiana, vedi questa teoria come un'arte dell'interpretazione, la pratica clinica è una teoria della pratica clinica, cioè una teoria su come si interpretano cosa, i discorsi del paziente, beh, allora il controllo di fatti empiricamente osservabili non ha nessun ruolo. I fatti, vedete che non è che Grunbaum mette fatti tra virgolette per un suo sfizio, ma è che cita Ricoeur, che usa fatti in modo idiosincratico, in un modo tutto suo. Chi non sa la parola idiosincratico, deve andare sul devoto olio, in rete è una parola importante per qualunque intellettuale. Infatti l'intellettuale si riconosce perché ogni tanto usa il termine idiosincratico, lo usa così, anche da solo, mentre si fa la larva, dice idiosincratico. Infatti, con chi ha a che fare la psica, infatti, con cui ha a che fare la psicoanalisi, mi scuso per la cattiva qualità delle fotocopie, se non vi piacciono potete prendere comunque il libro vero e proprio. I fatti con cui ha a che fare la psicoanalisi, ci viene detto, non sono verificabili da più osservatori indipendenti. E queste ultime frasi, non sono verificabili da più osservatori indipendenti, è tra i sergentini perché è una espressione che Grunbaum cita da Ricoeur. È duro, è molto duro per, diciamo, il realismo ingenuo pensare che Ricoeur si dia così tanto da fare per escludere i fatti, gli eventi osservabili, quello che è accaduto al paziente da piccolo, quello in cui, diciamo, gli eventi e i comportamenti in cui si manifestano le sue nevrosi. Bene, questa roba qui non ha nulla a che fare né con la teoria analitica né con la pratica analitica, con la terapia. A parziale giustificazione della tesi 1, la prima, cioè che i fatti della psicanalisi non appartengono al comportamento osservabile, non appartengono, Ricoeur assume il behaviorismo di Skinner come il prototipo della psicologia scientifica. Voi le saprete queste cose molto meglio di me, ma in altre materie vi sarete imbattuti nel behaviorismo o comportamentismo, la parola deriva da behavior, comportamento, che era la teoria in auge negli anni 50, propugnata dal famosissimo, allora anche adesso, ma oramai la sua teoria è stata abbandonata da tutti, Skinner. Secondo Skinner e i comportamentisti o behavioristi, la psicologia scientifica, lo studio della mente umana, sia dei suoi aspetti cognitivi, sia di quelli emotivi, di cui si occupa anche la psicanalisi, deve essere fatto collegando i comportamenti tra di loro, cioè osservando regolarità comportamentali. Se tu hai subito questo evento nell'infanzia, allora quando sei adulto riuscirai a risolvere questi compiti, avrai questo genere di disturbi e così via. Nel comportamentismo, come dice la parola stessa, comportamento, lo spirito, per citare un altro grande filosofo comportamentista come Ray, lo spirito è comportamento, vale a dire che non esistono stati mentali. Questo è il tipo di dogmatismo, diciamolo pure, del comportamentismo. La psicologia scientifica degli anni 50, primi anni 60, che cercava senza grande successo di spiegare tutto con dei comportamenti umani e animali con dei riflessi condizionati. Oggi gli stati mentali, come sapete, vengono attribuiti anche agli animali. È chiaro che l'esistenza stessa di un complesso di discipline che si chiama scienze cognitive, significa che il behaviorismo è stato abbandonato. Ma allora, perché Ricoeur vede, come dire, nel comportamentismo di Skinner il paradigma, il modello di ogni psicologia scientifica? Ci può essere una psicologia scientifica che postula stati mentali e che si occupa anche di rapporti, però, tra gli stati mentali e certi comportamenti osservabili. Probabilmente Freud apparteneva a questo genere di approccio di grande buonsenso e che usiamo anche nella vita comune. Guardando le azioni di Sempronio facciamo ipotesi sui suoi stati mentali, cosa desiderava, cosa credeva. E non c'è nulla di male in questo, naturalmente. Probabilmente anche Freud seguiva questo approccio teso a comprendere le connessioni tra eventi reali del mondo esterno e poi stati mentali o altri comportamenti. Ma l'uso che egli fa del behaviorismo, egli Ricoeur, come paradigma è scorretto e fuorviante anche considerando solo il fatto che la psicologia cognitiva, ad esempio, e c'era già ai tempi in cui scriveva Ricoeur, prende in considerazione gli stati mentali non meno di quanto faccia la psicoanalisi. E qui c'è una citazione a un intero fascicolo di un'importante rivista dedicato all'analisi critica di Skinner. Da quanto detto emerge che le tesi 1 e 2 di Ricoeur, cioè le tesi che abbiamo appena enunciato, sono mal fondate, anche se non si mette in discussione la sua restrizione della teoria psicanalitica al diadico lavoro sul linguaggio del paziente nella seduta analitica. In questo pensiero un po' complicato, un po' così faticoso, Grunbaum ti dice che le tesi appena enunciate, discusse, di Skinner sulla fondamentale differenza tra le scienze naturali, i loro metodi da un lato e la psicanalisi dell'altro sono mal fondate. Anche se noi non dovessimo mettere in discussione la sua restrizione della teoria psicanalitica al lavoro sul linguaggio del paziente nella seduta analitica. E naturalmente, tuttavia, questa restrizione della teoria psicanalitica al diadico lavoro sul linguaggio del paziente nella seduta analitica va messa in discussione. E le tesi 1 e 2 sarebbero sbagliate lo stesso, perché è sbagliato quello che presuppongono delle scienze naturali, ma questa, diciamo, assunzione di Ricoeur, che la teoria psicoanalitica si occupa del linguaggio del paziente nell'ambito della seduta analitica, è veramente angusto e miserabile, se posso aggiungere quest'ultimo aggettivo un po' enfatico, che ovviamente Grunbaum non usa perché è persona molto molto educata e gentile, ma tutta la fatica della teoria analitica per costruire una buona teoria delle sofferenze emotive umane, delle nevrosi, di altre malattie mentali, diciamo tra virgolette lievi, è tutta orientata a capire le dinamiche linguistiche che si svolgono nello studio dell'analista. Si continua a dimenticare che uno va nello studio dell'analista non perché ha dei problemi linguistici, ma perché ha dei problemi seri nella vita quotidiana, ha delle sofferenze reali. È tuttavia ampiamente argomentato nei Foundation, il Foundation dice Grunbaum, che questa restrizione del compito della teoria analitica è di per sé illegittima. Ad esempio, dice Grunbaum, è infondato concludere che il dominio di rilevanza di una teoria dei sogni sia costituito dal loro ricordo verbalmente comunicato dal segnatore, piuttosto che dei sogni stessi, solo sulla base del fatto che le affermazioni fatte da questi costituiscono i soli dati disponibili per tale teoria. Questi è il sognatore. Io interpreto così. Qui c'è anche qualche problema di traduzione. Ovviamente Freud non ha mai tratto questa conclusione, benché ne avesse accettato le premesse. Questo benché ne avesse accettato le premesse è un po' criptico. Voglio però fare un commento su questa frase. Il concetto qui espresso è chiaro, anche se l'espressione la formulazione di Grunbaum è un po' faticosa e forse il traduttore o la traduttrice ci ha aggiunto del suo. Naturalmente noi sappiamo tutti che col metodo di libera associazione un ruolo privilegiato va attribuito ai sogni, perché il paziente se ha un sogno lo racconta subito all'analista, anche perché sa che l'analista è interessato ai suoi sogni. Nella teoria analitica il sogno è un grimaldello per penetrare nei segreti dell'anima, poiché nel sogno una persona non è vigile e quindi sembra che l'attività onirica abbia un rapporto diretto con l'inconscio, con le sue, diciamo, resistenze, repressioni. Naturalmente tutti questi materiali inconsci, secondo Freud, entrano nel sogno travestendosi nel contenuto, sicché ci vuole un lavoro analitico, appunto un lavoro che sa fare l'analista con le libere associazioni, e lo fa anche sentendo i sogni dei pazienti. Qualcuno ha detto che appena tu vai in analisi cominci a sognare come un matto. Hai molto materiale da raccontare al tuo analista, mentre prima, quando non ci andavi, sognavi molto meno, per meglio dire, ricordavi molto meno i tuoi sogni. Bene, siamo lì, siamo nello studio dell'analista, il paziente, che come sapete si chiama Sempronio, gli ha raccontato appena adesso un incubo ricorrente, orribile, E sarà compito dell'analista sapere, attraverso anche incubi di questo tipo, cosa emerge delle particolari rimozioni operate da quel paziente. Il problema è se quello che davvero importa e va interpretato è il sogno fatto dal paziente, che è pur sempre un evento, il sogno è un fatto. Certo, infatti, di cui hai il sogno, se tu sogni di essere al Polo Nord, non è un fatto che tu sia stato al Polo Nord, non ci sei stato, ma è un fatto che l'hai sognato, se non hai mentito, se non hai consciamente mentito. E ovviamente è difficile accertare se tu al tuo terapeuta gli racconti i sogni veri che hai fatto, li abbellisci, per esempio, per compiacere quelle che tu pensi essere le tue teorie. Tuttavia, alla fine, se tu sogni sempre che sei rincorso da un grosso orso e ti rifugi in un igloo dove il capo degli eschimesi abusa di te, sogno orribile che non auguro a nessuno, ma Sempronio faceva sogni così, cosa è importante da interpretare? Il sogno o le parole con cui il paziente lo racconta all'analista? È ovvio che secondo Grunbaum e secondo il buonsenso tu interpreti il sogno e la teoria analitica vuol capire come mai sogniamo quello che sogniamo, e questo è il compito del libro famoso L'interpretazione dei sogni. È di scarsissimo interesse, secondo Grunbaum, che non è mai così duro e perentorio, ma mi pare lo pensi, di scarsissimo interesse interpretare il discorso del paziente sul sogno. Alla fine è del sogno che ci si occupa, cioè di un evento, di un fatto, sia pure onirico. Ma su questo diremo qualcosa di più alla prossima puntata.